iniziamo l'ultima sessione di lavori con, diciamo, la tavola rotonda. Intanto ringrazio nuovamente tutti gli accademici che si sono susseguiti con una puntualità e uno spirito di sacrificio in termini di sintesi e di esaustività che sono, come dire, più che invidiabili, di cui veramente vi ringraziamo sentitamente. Ci hanno consentito di fare questa giornata molto densa. Come ho detto in premessa, in parte è una risposta, non vuole essere, diciamo, un escusatio anche rispetto al tema posto poc'anzi. Ci eravamo posti il tema di lasciar fuori qualcosa, era un tema che era in noi ben presente, ma, ripeto, l'esaustività non era in questo caso una delle caratteristiche che possano appartenere né alle comunità scientifiche, quindi nei ragionamenti, nello studio, hanno un divenire, un progredire continuo, né può essere, come dire, una caratteristica che potrebbe essere applicata a una giornata di studi che già di per sé è stata abbastanza densa e abbastanza, come dire, compressa nelle sue discussioni, nelle sue riflessioni, e anche qui ribadisco nuovamente la necessità della pubblicazione degli atti come ulteriore momento di approfondimento e come prosecuzione di una riflessione storico-accademica che di certo è utile e necessaria anche per quelli che sono i cosiddetti, facciamo, quelli eruditi, gli stakeholders, che sono chiamati poi a incidere sulle decisioni politiche. Quanto riguarda alla politica estera di vicinato, era proprio uno dei temi che noi volevamo porre ai nostri illustri, alle politiche europee, ai nostri illustri ospiti della tavola rotonda. Sono tutti attori istituzionali, sono stati con ruoli di primo piano. Li presento, iniziando da Stefania Craxi, che è Presidente della Commissione Esteri uscente, quindi per qualche giorno ancora riveste questo ruolo, la Vice Ministro al MAECI.
Qualche ora, diciamo.
Diciamo per più di qualche ora fino al nuovo insediamento del governo, e Marco Minniti, presidente di Medor, ma già, diciamo, ministro dell'interno e non solo, ha ricoperto numerosi incarichi nelle istituzioni della Repubblica, e Ferdinando Neri Feroci, che è presidente dell'Istituto degli Affari Italiani, uno dei massimi istituti di studi
internazionali
di studi di questioni geopolitiche che riguardano, diciamo, il nostro paese anima. Il tema della tavola rotonda è il Maghreb oggi e domani, è un tema molto largo, però è un tema che noi abbiamo voluto appositamente lasciare in un confine, in un orizzonte molto largo di discussione e di riflessione con i nostri attori, per un motivo semplicissimo. Primo, noi abbiamo la necessità, dopo una giornata di riflessioni storiche, di comprendere qual è oggi la situazione, di provare a tracciare una qualche rotta. Secondo, è matura in tutti la consapevolezza e della necessità precise e puntuali di avere un orizzonte di marcia e quindi di avere quella che viene chiamata comunemente un'agenda per il Mediterraneo. È una necessità non solo italiana, è una necessità europea e, aggiungo, è una necessità ancor più per chi, questo riguarda un giudizio nostro ma credo sia comune, di chi crede ed è convinto che la realtà del Maghreb, ma in genere la realtà del Mediterraneo allargato, risponda all'interesse nazionale italiano, se vogliamo usare questa parola, questo, diciamo, tema che non può essere un tabù, qualcosa di cui non parlare. Se c'è oggi un luogo in cui gli interessi italiani vanno difesi e vanno promossi, questo non può essere che l'area del Mediterraneo allargato. Quindi, partendo da questo assunto, una riflessione sul presente, una riflessione prospettica ci appariva quantomeno utile ancorché necessaria. Io non mi dilungo molto, do subito la parola per introdurre questi lavori il presidente della Fondazione, Margherita Bolliner, che insomma anche essa ha avuto, diciamo, un qualche ruolo nel recente passato della storia repubblicana nelle determinazioni delle linee della nostra politica estera a più livelli. Margherita.
Buonasera. Credo che sia difficile aggiungere alcunché a questa lunghissima e difficile giornata di riflessione sul tema straordinariamente attuale ma straordinariamente occultato, che è quello della politica mediterranea ma soprattutto della zona del Maghreb, per la quale la Fondazione Craxi, che ho l'onore di presiedere, si è molto spesa anche negli anni passati, proprio perché, ricordando quello che è stata la relazione di Andrea Spiri pochi minuti fa, era stata la relazione che il presidente incaricato Craxi nel 1983 aveva illustrato di fronte al Parlamento, facendo, diciamo, una panoramica di quello che era e tutt'oggi rimane a distanza di oltre 30 anni un obiettivo assolutamente indispensabile, cioè la ricerca della pace e dello sviluppo nell'area mediterranea. Nell'ultimissima parte di questo nostro lungo dibattito è stato poi chiesto da una giornalista del TG3 quale sarebbe l'opinione riguardante le politiche europee, e qui, anche qui temo che ci sia ben poco da aggiungere al fatto che le politiche europee, il partenariato europeo in tutti questi anni si è rivelato palesemente quello che gli inglesi chiamano too little, too late, troppo poco, troppo tardi. Evidentemente non ha potuto incidere, evidentemente questo è un grave difetto dell'azione europea nel suo complesso, e in qualche modo dovrebbe essere appunto uno stimolo e un auspicio per il governo che verrà a formarsi nei prossimi giorni. Chiunque andrà alla Farnesina, io penso che non potrà ignorare ancora a lungo quello che invece sembra essere stato ignorato per molti, molti, molti anni, cioè la collocazione geopolitica dell'Italia all'interno dell'area mediterranea, l'importanza assolutamente vitale per il nostro paese, non solo per il nostro paese, di avere un ruolo proattivo nei confronti dei paesi del sud del Mediterraneo. Io vado in Tunisia molte volte all'anno da moltissimi decenni, sono appena tornata e devo dire purtroppo che quello che si respira nelle strade di quel bellissimo paese è un senso di rassegnazione, in qualche modo di abbandono al loro destino, perché la crisi, parlo soltanto della Tunisia un minuto, anche perché da quello che mi diceva Nicola qui alle 19 chiudono i cancelli e si buttano fuori. Quello che succede in Tunisia di negativo ormai comincia dal 2008 con la crisi finanziaria, e poi c'è stata il terrorismo, poi c'è stato il Covid, poi di nuovo la crisi economica brutale che colpisce quel paese. E come sa perfettamente l'onorevole Minniti, ogni volta che ti parla del Mediterraneo nel nostro paese è sempre e soltanto esclusivamente legato ai flussi migratori che provengono non soltanto dalla Tunisia e dalla Libia, ma anche da altri paesi, e sui quali evidentemente non ci sono risposte univoche. Ma non voglio evidentemente prendere il posto di quest'ultimo nostro dibattito, volevo anch'io ancora una volta ringraziare le organizzatrici di questo bellissimo convegno, la Elussi e la Roggero, e ringraziare anche tutti coloro che hanno partecipato, e siamo qui per ascoltare le ultime conclusioni di questa giornata veramente molto importante. Grazie.
Iniziamo subito i lavori della tavola rotonda. Io, insomma, proseguendo la scaletta che è stata data al programma, darei subito un po' la parola a Stefania, e insomma magari sarà anche utile riflettere su questa intersezione profonda tra noi e le realtà. Noi ovviamente, parlando in Maghreb, ci siamo soffermati principalmente nel corso della giornata sui tre grandi paesi, tralasciando la Libia per ovvie ragioni, che ci avrebbe portato in una spirale di discussione che ci avrebbe portato su tutt'altra strada, ma anche un po' queste connessioni profonde tra l'Italia, e quindi l'Europa, e questi Marocco, Algeria e Tunisia, non dimenticando poi Mauritania e tutto il resto.
Dottor Carnevale, ho anche un cognome a cui tengo. Allora, riflettere, seppur da una prospettiva storica, di una realtà a cui siamo indissolubilmente legati, non è pura accademia, non è stato pura accademia nella giornata di oggi, anche se svolta da insigni accademici. Tanto più non può essere in questa tavola rotonda, anche perché tutti noi siamo gioco forza chiamati nei diversi ruoli, nei diversi compiti, a proiettare lo sguardo sul presente e sul futuro di questa regione, che è un pezzo di noi, centrale nelle dinamiche globali e in quelle che più direttamente investono l'Italia e l'Europa. Il Maghreb, infatti, è l'area del Mediterraneo a noi più prossima, quella più affine e con la quale abbiamo una forte interdipendenza, un legame storico, culturale, relazioni a più livelli, e non è retorica, è un dato di realtà, adesso vi darò anche dati per capire bene di cosa stiamo parlando. Si parla poco di quest'area, si parla poco del Marocco, un po' di più della Tunisia, ma sempre solo in termini securitari, e soventemente di scarsa consapevolezza, e abbiamo anche spesso mancato di considerare, allora, quando siamo stati chiamati a stilare delle priorità della nostra agenda internazionale. Basti pensare, vi do alcuni dati, che paesi come Algeria, Marocco e Tunisia sono partner economico-commerciali strategici per il sistema Italia. L'Algeria è il primo partner commerciale dell'Italia nel continente africano e viceversa. Roma è il terzo partner commerciale di Algeria a livello globale, primo cliente e terzo fornitore. Con il Marocco l'interscambio che è in continua crescita, lo scorso anno è stato di oltre 3,5 miliardi di euro, il più 27% rispetto all'anno precedente, con esportazioni di 2,2 miliardi e importazioni di 1,3 miliardi e un saldo commerciale in positivo per 913 milioni. La Tunisia rappresenta poi per l'Italia il secondo partner commerciale, con un interscambio bilaterale intorno ai 5 miliardi di euro e un saldo in attivo che ci rende il secondo cliente e il primo fornitore del paese dei gelsomini, con una quota di export di circa 13,4%. Sono numeri che testimoniano l'esistenza di legami profondi, fecondi con questa realtà, i numeri a cui vanno aggiunte naturalmente altre considerazioni di ordine geopolitico, non secondarie. Ad esempio, Algeri, cui ci lega uno storico rapporto energetico per anni, fino al 2013, è stato il nostro primo fornitore di gas, molto prima della Russia, è diventata in questi mesi ancora più fondamentale per noi per diversificare il nostro approvvigionamento energetico e quindi liberarci della spada di Damocle. Di Mosca, Rabat, il cui sistema si contraddistingue per un alto grado di apertura negli scambi internazionali e sempre più un partner fondamentale con un ruolo di accesso all'Africa, confermandosi infatti tra i leader di investimento di quel continente con ben 56 accordi di libero scambio. E infine Tunisi, la realtà che più di ogni altra paga lo scotto della vicinanza al pantano libico e la porosità delle frontiere, è per noi non solo il partner privilegiato per affrontare l'annoso tema dei flussi migratori, ma rappresenta per le nostre imprese una seconda patria, anche per me per la verità. Sono circa oltre 800 imprese e società che impiegano oltre 68.000 persone, grazie alla disponibilità di una manodopera qualificata e la presenza di filiere produttive con un alto valore aggiunto. Tra l'altro, di queste 800 aziende presenti nel paese, nessuna si è mossa in costanza delle rivolte arabe di quegli anni. Eppure il percorso di piena integrazione regionale di questa realtà con l'Unione Europea, che pure è andato avanti in questi anni, ma non si contano, oppure si contano, le iniziative fallite o che si sono impantanate. Ringrazio la giornalista di Rai 3 per la domanda molto opportuna, perché sarebbe assolutamente indispensabile fare un'approfondita discussione sull'efficacia e l'adeguatezza delle politiche euromediterranee dell'ultimo quarto di secolo, del perché sono fallite dal processo di Barcellona all'Unione per il Mediterraneo, cui anch'io avevo molto creduto, e su come l'Europa in questi anni abbia smarrito la rotta del Mediterraneo, un po' ritraendosi in una sorta di quello che ho definito altre volte rattrappimento baltico. Una discussione scevra da retoriche e da ideologie di ogni sorta, che sappia fare critica e autocritica come elementi costitutivi per aggredire i problemi del presente e delineare un progetto per il domani. Si può fare moltissimo, l'hanno già detto anche precedentemente, dobbiamo farlo insieme, perché appunto servono per farlo dei partner. abbiamo la necessità, l'imperativo direi, di tornare a occuparci del Mediterraneo e della realtà a noi più prossima che è il Maghreb, con un approccio complessivo e strutturato dell'area e con programmi regionali integrati. Insieme dobbiamo lavorare per superare il grado di frammentazione rappresentato dai singoli accordi commerciali bilaterali, non essendo presente un accordo plurilaterale a livello regionale. Dobbiamo poi abbattere le barriere al commercio non tariffarie, dare vita a un adeguato quadro regolamentare che disciplini il commercio e i servizi. Io sono molto d'accordo, è necessario poi nello stesso quadrante del Maghreb investire in infrastrutture, trasporti, logistica in un'ottica integrata. E questo è un deficit di non poco conto che produce non solo una scarsa connettività con i partner europei, ma anche e soprattutto la produce tra gli stessi paesi del Maghreb, riducendo così il potenziale di crescita di lungo termine per l'intera regione. Ecco, se parliamo del Maghreb di domani, non possiamo non affrontare queste questioni, che nella loro concretezza e pragmatismo possono anche far mettere da parte diffidenze, tensioni, conflittualità antiche e diffuse per costruire un futuro condiviso e prospero. Dobbiamo farlo senza però nasconderci dietro un dito. Infatti sappiamo tutti, e oggi ne abbiamo anche i nostri relatori ne hanno dato ampia descrizione, che il Maghreb è una realtà complessa, policentrica, priva di un perno geopolitico, non è politicamente una regione o uno spazio omogeneo, e non solo per le differenze esistenti tra realtà e realtà che esistono e vanno comprese, ma per i conflitti che storicamente attraversano gli stessi paesi. Serve quindi approcciare questa porzione di mondo con una lettura tutto tondo delle sue società, una lettura che, come abbiamo fatto nel corso di questa giornata, tenga conto anche delle vicissitudini storico-politiche. Inoltre, per raggiungere pienamente un obiettivo di integrazione e sviluppo del Maghreb, è a mio avviso necessario adoperarsi per una stabilizzazione dell'area mediterranea, su cui insiste un arco di crisi vario che rappresenta un freno per un'area in cui si agitano vecchi e nuovi attori globali, un'area di potenziale crisi e instabilità aggravata naturalmente anche dal conflitto russo-ucraino. Il Maghreb non è infatti estraneo alla nuova riorganizzazione del mondo, agli appetiti di potenze come la Cina, la stessa Russia, che da tempo cercava uno sbocco, un protagonismo nei mari caldi. Pechino, ad esempio, che ha penetrato in profondità il continente africano con un approccio estrattivo, un capitalismo estrattivo che tutto prende e nulla lascia a quelle realtà, tanto in termini economici che di libertà politica di manovra. Serve quindi un'agenda europea per il Mediterraneo e ancor prima io credo che sia necessaria un'agenda italiana. L'Italia deve riappropriarsi di quel ruolo di leadership che ebbe negli anni Ottanta in quella regione. Infatti il nostro interesse nazionale, che spero non sia considerato una parolaccia, si ritrova in questo mare, che oggi è appunto un mare a rischio di instabilità, ricco di insidie e di pericoli. Quindi consentitemi brevemente di soffermarmi un attimo su noi stessi, sull'Italia ma anche sull'Europa. Resto infatti convinta che l'Italia dovrebbe stilare un vero e proprio documento strategico nazionale unico che racchiuda per appunto una strategia complessiva a più livelli per l'area del Mediterraneo, al pari di quanto fanno già altre potenze. Una liberazione di questa natura non dovrebbe rientrare nell'ambito dello straordinario, ma dovrebbe essere l'ordinario per una nazione, la cui storia, la posizione geografica, gli interessi, sempre più ridotti e minacciati quale la nostra, risiedono però nel Mediterraneo. Altrimenti come possiamo definire il nostro ruolo? Quali partite intendiamo e vogliamo giocare nel breve e lungo medio periodo? Con quali strumenti? Quali alleati? Pongo questi interrogativi perché io penso, l'ho dichiarato spesso in questi mesi, la politica estera di un paese è una cosa seria, o comunque dovrebbe essere tale, è talmente seria nella stragrande maggioranza dei dossier che richiede non solo una linea di coerenza e di continuità, la politica estera di un paese serio non può cambiare rotta da un governo all'altro e quindi deve essere condivisa, deve travalicare le contingenze del momento, gli opportunisti e prescindere dai governi e dai colori delle maggioranze. Per questo saluto con favore l'idea lanciata qualche giorno fa in una pubblica intervista da Marco Minniti. Sarebbe davvero bello che tra i primi atti del governo, magari con non proprio il primo, si celebrasse una seduta solenne a Camere riunite sulla politica estera dell'Italia. Un momento di verità, di confronto, utile a disegnare la nostra agenda ben oltre la legislatura in corso. È un'occasione per proiettare lo sguardo oltre le contingenze e le miserie che troppo spesso attanagliano la battaglia politica interna, quotidiana. Altro tema su cui credo che bisogna ragionare, molto scevro da ideologie, quindi laicamente, è se una presunta agenda italiana per il Mediterraneo e le omologhe europee siano compatibili, ovvero se i nostri interessi nazionali, molto legati all'area, possono e sappiano trovare spazio tra le priorità comunitarie. In questi anni non è successo. Ma tornando al macro quadro, non possiamo non considerare che le conseguenze della guerra in Ucraina continuano a incidere anche sulle dinamiche politiche ed economiche nella regione del Mediterraneo allargato e quindi conseguentemente anche sul Maghreb. Dal punto di vista politico, la maggior parte degli attori continua a mantenere una posizione equidistante tra la Russia e l'Occidente, con l'intenzione di preservare i rapporti politici ed economici che mantengono in entrambi i campi. Anche gli effetti economici della guerra in corso hanno nelle realtà nel Maghreb effetti diversi, che rende difficile un approccio strutturato che auspico e credo molto utile per entrambe le sponde. Infatti, alcuni paesi dell'area sono anch'essi alle prese con l'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari che sta caratterizzando anche il resto del mondo, ma questa congiuntura, se da un lato sta giovando alle casse dei paesi produttori come l'Algeria, dall'altro sta creando problemi di accesso alle forniture e una crescita diffusa dell'inflazione in tutta l'area. Il rischio quindi di crisi sociali derivanti dalle difficoltà economiche è molto alto, non ci può lasciare indifferenti, non solo per ragioni immunitarie, ma anche per l'impatto che queste avrebbero sulle già nostre provate realtà, anche in termini di sicurezza. Proprio rimanendo sul tema sicurezza, vorrei in conclusione affrontare due questioni. La prima è la necessità di ricostruire i confini marittimi del Mediterraneo, che sono ormai crollati. I segnali sono evidenti, nessuno rispetta più le fatidiche 12 miglia, si tracciano continuamente linee che estendono le frontiere sul mare, verso la Libia, ma per esempio anche la Turchia, le zone economiche esclusive e che portano ogni giorno all'aumento dei contenziosi e degli episodi violenti. È un tema che chiama in causa anche le realtà del Maghreb. La seconda questione chiama in causa il nuovo concetto strategico dell'Alleanza Atlantica che si estende al Mediterraneo. Le parole del segretario generale della NATO, John Stoltenberg, pronunciate in apertura dei lavori nella giornata conclusiva dell'ultimo vertice di Madrid, sono da salutare favorevolmente. Stoltenberg ha prefigurato un'azione bilanciata dell'alleanza che guardi a tale realtà. In tale ottica, in questo contesto, un protagonismo italiano, oltre a essere utile, è davvero necessaria, com'è necessaria la piena inclusione del Maghreb in questi nuovi scenari. Nonostante i processi involutivi così ben descritti dai nostri relatori, il Mediterraneo, quel mare spesso solcato in armi, continua a essere, che ha decretato l'ascesa e la fine del declino di imperi, continua a essere la culla della nostra civiltà, continua ad essere anche la nostra opportunità di sviluppo. Fino adesso dal Mediterraneo abbiamo recepito le problematiche dall'immigrazione incontrollata al terrorismo, ma possiamo cogliere anche tante opportunità. È ancora nel Mediterraneo che l'Italia si gioca il suo destino. Io mi auguro che non sia l'ennesimo treno che l'Italia e l'Europa hanno perso. Mi auguro che sia ancora possibile costruire tra Europa e Mediterraneo quella che François Mitterrand definiva con un'espressione seducente una comunità di destini. Grazie.
E i dati significativi, e soprattutto significativi per un sistema paese che riguardano, diciamo, import-export e bilancio commerciale di questi paesi, insomma, sono seguite alcune valutazioni assai significative che credo, insomma, su cui sarà giusto un po' soffermarci e ritrovarci dal tema dei conflitti marittimi. Financo l'Algeria vanta, diciamo, delle pretese di acque che tra un po' giungono quasi al largo di Oristano, andando poi anche oltre alla questione non secondaria, tento a ripeterla, che è quella proprio del nuovo concetto strategico della NATO che ci chiama in causa e, insomma, ci chiede anche un po' di chiarire quali sono i nostri partner o presunti tali, oppure i nostri rivali o competitor più o meno sistemici nella regione. Anche di questo e, insomma, di quello che ritiene più opportuno, chiedo di riflettere con noi l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci.
Grazie mille per l'invito, ringrazio la Presidente della Fondazione Grazia, Margherita Bonniver. Mi sembra questo convegno un'iniziativa straordinariamente opportuna e con un grande tempismo anche. Lo dico perché è ovvio, non scopro l'acqua calda, che questa è una fase, una congiuntura in cui si parla d'altro e dobbiamo esserne molto consapevoli. C'è un conflitto alle porte dei nostri confini orientali, nel cuore dell'Europa. C'è un interesse preponderante, comprensibile, della politica, dei media su quello che sta succedendo in Ucraina. Ed è anche questo, diciamo, un tema che impatta in qualche modo negativamente sul Maghreb per varie ragioni. Io partirei da queste considerazioni. Non ho un discorso organico da fare, ma mi limiterei ad alcune osservazioni. Prendo lo spunto proprio dalle considerazioni della Presidente Craxi a proposito dell'impatto del conflitto in Ucraina su questi paesi che sono per noi dei vicini naturali, ma che spesso tendiamo a dimenticare come vicini naturali. Io vedo tre impatti del conflitto, tre possibili categorie di impatti del conflitto in Ucraina sui paesi del Maghreb. Ce n'è uno molto evidente, Stefania Craxi ha accennato, che riguarda l'aumento dei costi di alcune materie prime e soprattutto dei prodotti alimentari, che ha un impatto devastante sotto il profilo della inflazione che sta caratterizzando la situazione economica di questi paesi. Di converso è anche vero che l'aumento dei prezzi dell'energia sta privilegiando la situazione di paesi che sono produttori ed esportatori. Quindi abbiamo un dato di differenziazione degli impatti, ma sicuramente molto rilevante. Un paese che soffre particolarmente di quello che sta succedendo oggi in Ucraina è la Tunisia, che sta avendo sulle sue spalle, diciamo, su una situazione economica già molto pregiudicata, un aumento molto importante dei prezzi di alcune materie prime e dei prodotti alimentari, meno sull'Algeria, che evidentemente sta godendo di una situazione di relativo privilegio per l'effetto degli aumenti del prezzo del gas e per certi aspetti dell'aumento del prezzo del greggio. L'Egitto è una situazione più complicata da questo punto di vista, la sua produzione di energia è soprattutto destinata al mercato interno, quindi l'impatto su questo è relativamente limitata, ma l'aumento dei costi dei prodotti alimentari impatta pesantemente anche sull'Egitto. La Libia mi pare di avere capito che la lasciamo a parte come un caso molto speciale, per cui non mi dilungo sulla Libia. Ma c'è un secondo tema che mi preme rilevare, che è quello dell'attenzione della politica rispetto a questa regione in una situazione in cui inevitabilmente l'attenzione della politica è rivolta altrove. Ecco, e per questo io considero questa iniziativa particolarmente opportuna e importante, perché ci riporta e riporta l'attenzione di media e politica su una regione che per noi è fondamentale. È fondamentale per i nostri interessi di sicurezza, è fondamentale per i nostri interessi economici, è fondamentale per le prospettive di una collaborazione che mira alla stabilità complessiva della regione del Mediterraneo. È stato osservato, e lo diceva da ultimo Stefania Craxi, l'accenno che si trova nel concetto strategico e nelle conclusioni del recente vertice, del maggio scorso della NATO. Io però vorrei osservare che inevitabilmente, sempre come conseguenza del conflitto in Ucraina, l'asse portante dell'alleanza si è ancor più spostato verso nord e verso est. E quel poco di impegno che l'alleanza aveva manifestato nei confronti della regione a sud dell'alleanza stessa, Mediterraneo in senso lato, ha perso di spessore, ha perso di importanza, ha perso di rilievo nelle priorità dell'alleanza. L'arrivo di due nuovi membri, quando si concretizzerà, ma è comunque già più o meno nei fatti, sposta, penso alla Finlandia e alla Svezia ovviamente, sposta ulteriormente gli equilibri e l'asse portante dell'alleanza più verso nord che non verso il Mediterraneo, che invece eravamo come Italia uno dei pochi risultati che eravamo riusciti a conseguire di focalizzare un'attenzione attraverso il meccanismo e il strumento dei partenariati dell'alleanza verso il sud, verso le regioni che comunque contribuiscono alla sicurezza della nostra regione atlantica, ma da una posizione diversa da quella verso cui tradizionalmente l'alleanza è rivolta. Sono state citate più volte le carenze e le debolezze della politica europea nei confronti del Mediterraneo. E non voglio insistere su questo tema perché è già stato detto molto sicuramente da Stefania Grassi, ma forse anche da chi ci ha preceduto nelle sessioni precedenti. Ci sono vari motivi per spiegare queste carenze, queste deficienze, proverò ad elencarne almeno due o tre. Non è un mistero, tutti sanno che la politica estera dell'Unione Europea ha molte carenze, molte lacune, molte insufficienze, e molte di queste, se non tutte, ma in larga misura dipendono dalle sensibilità differenziate che si registrano nei 27 Stati membri. La politica estera europea resta prevalentemente una competenza nazionale e tutto quello che si riesce a realizzare in comune è il minimo comune denominatore di sensibilità politiche nazionali. E no, è inevitabile, ce lo dicevamo prima con Marina Sereni, che soprattutto come conseguenza del grande allargamento del 2004 e poi del 2007, le sensibilità della famiglia europea si sono spostate lontane dal Mediterraneo. Siamo rimasti in pochi nel Mediterraneo ad avere come priorità, come preoccupazione principale la stabilità del Mediterraneo, la sicurezza del Mediterraneo, il successo economico del Mediterraneo, la cooperazione con il Mediterraneo. Non è facile, ecco, come sintesi estrema, riuscire a definire una politica estera comune dell'Unione che sia coerente, efficace, solidale e onnicomprensiva. L'abbiamo sperimentato ogni volta che si è tentato di varare un'iniziativa, lo abbiamo sperimentato anche in sede di attuazione delle iniziative delle politiche comuni avviate. Sono stati commessi degli errori, penso soprattutto, sentivo poco fa il tema della condizionalità evocata da qualcuno dei relatori che ci ha preceduto, che è stato utilizzato in maniera forse troppo strumentale, l'assenza di, come dire, empatia, di comprensione nei confronti di questi paesi da parte dell'Unione e l'incapacità quindi di definire complessivamente una posizione comune che sia al tempo stesso efficace, credibile e sostenibile. Tutto questo però non ci deve esimere dal continuare ad insistere, perché io sono personalmente convinto che è importantissimo che l'Italia svolga un suo ruolo, ma difficilmente l'Italia da sola può fare la differenza. Quello che è ancora più importante è che l'Italia riesca a smuovere l'Unione, riesca a realizzare le condizioni di un consenso rinnovato all'interno dell'Unione Europea verso qualcosa di più efficace, di più credibile, di più sentito da parte dei nostri partner del Mediterraneo e del Maghreb in particolare. Non ho ricette precise, credo che i temi sono quelli che conosciamo, con tutti questi paesi abbiamo degli accordi che sono molto di più che accordi di libero scambio, con alcuni di questi abbiamo anche degli accordi di collaborazione e di partenariato nella gestione di un fenomeno, è stato citato, quello del controllo dei flussi migratori, che a volte funzionano, a volte no. C'è da fare di più sotto il profilo dell'incoraggiamento degli investimenti, ma c'è da fare di più non solo da parte nostra, ma anche da parte dei paesi interessati. Quindi quello che volevo dire è semplicemente che mettendosi con buona volontà intorno al tavolo si possono individuare delle iniziative che rafforzino questo rapporto di partenariato tra le due sponde del Mediterraneo, coinvolgendo tutti i 27. Non è facile, ma dobbiamo riuscirci perché è per noi una priorità del tutto irrinunciabile. Il Mediterraneo, il Maghreb non esaurisce le problematiche del Mediterraneo, è anche molto difficile scinderle, separarle, parlare unicamente di quello che sta succedendo, di quello che può succedere, delle prospettive del Maghreb, senza tenere conto di quelli che sono gli sviluppi nel Mediterraneo orientale, che per certi aspetti è ancora più problematico del Maghreb, o in regioni che in qualche modo sono collegate direttamente o indirettamente. Noi sappiamo perfettamente l'influenza di alcuni paesi della regione, partner importanti, significativi, potenti, per esempio nella gestione della crisi libica. Quindi è anche utile e opportuno mantenere un approccio complessivo, generale, globale, che tenga conto del ruolo che queste potenze regionali, penso alla Turchia, penso all'Egitto, penso ai paesi del Golfo, hanno svolto, possono continuare a svolgere nella soluzione o nella non soluzione di alcune crisi che caratterizzano la situazione di alcuni paesi, penso alla Libia ovviamente e alla Siria. Volevo semplicemente concludere per osservare che mi sembra che si possa rilevare che sul tema dell'impegno del sistema Paese Italia nei confronti del Mediterraneo non ci sono grosse differenze di sensibilità tra i partiti politici, e questo mi lascia ben sperare su un'ipotesi di continuità e di condivisione anche nell'imminenza dell'insediamento di un nuovo governo in Italia per quello che riguarda l'impegno del nostro paese nei confronti di questa regione. Io mi auguro che su questo si possa presto andare a registrare un'iniziativa comune, condivisa, sostenuta da tutte le forze politiche, quelle che sosterranno il governo e quelle che faranno il loro lavoro all'opposizione. È talmente evidente il nostro interesse alla stabilità, alla sicurezza, ad uno sviluppo dei rapporti di collaborazione sia commerciale, economica, di investimenti, sia nella gestione di fenomeni come le migrazioni o come il terrorismo, che mi sembra veramente che difficile immaginare che ci si possa dividere su questo. Questa considerazione, che ovviamente vale per tutta la politica estera in generale, vale a maggior ragione ancora più, secondo me, per quello che riguarda il Mediterraneo. Il passato mi sembra che dimostri che su questo siamo riusciti ad essere consensuali, ad avere una linea condivisa. Credo che su questo si possa continuare, sapendo che non sarà facile, anche perché Maghreb e Mediterraneo non sono realtà monolitiche, sono realtà molto differenziate, per molti aspetti molto problematiche, a loro volta attraversate da crisi latenti e da potenzialità di sviluppi ulteriori di queste crisi. Penso per esempio alla situazione tunisina che è stata ricordata poc'anzi, ma penso che questo debba essere un imperativo categorico e rinunciabile per chi ha la responsabilità di governo e chi dall'opposizione dovrà seguire passo passo il lavoro del governo. Grazie mille.
Grazie ambasciatore. Insomma, anche al quesito che Stefania Craxi poneva, che insomma la compatibilità tra la presunta agenda italiana, diciamo, e l'agenda europea, ecco, l'incoraggiamento a incidere sull'agenda europea credo che sia un messaggio più chiaro come elemento essenziale per apportare, in un contesto in cui nessuno si salva da solo, consentite questa frase, un ruolo e un protagonismo italiano e quindi europeo. Proseguiamo la nostra discussione con Marco Minniti, a cui un po' consegno anche un po' la riflessione lanciata da Stefania, che raccoglieva a sua volta un appello di un'intervista, se non sbaglio, rilasciata qualche giorno fa all'Huffington Post con Alessandro De Angeli, sulla necessità di celebrare una delle prime sedute del neonato Parlamento proprio sul tema della politica estera, che sembra essere qualcosa che solo in parte è stata accolta, in parte, come spesso accade sulle questioni di buonsenso in Italia, si ragiona e si parla poco, ma diciamo siamo abituati, e anche un po' la riflessione su questi rivali o competitor o partner più o meno strategici che si agitano nella regione, una riflessione su tutta anche la ripongo perché qui è emersa in maniera latente ma anche in maniera più o meno manifesta nelle ultime discussioni, riguarda proprio la Turchia e tutta la vicenda che interessa l'area del Mediterraneo occidentale, su cui anche le questioni energetiche hanno la loro partita.
Grazie innanzitutto per l'invito, grazie per la discussione aperta splendidamente da Stefania, io mi limito soltanto a fare tre piccole considerazioni di scenario. La prima è questa. Sì, è vero, in questo momento noi abbiamo una evidente primo piano sull'Ucraina, evidente. Non si può fare a meno di non guardare quello che lì sta avvenendo, anche per i rischi, diciamo, particolarmente delicati che ci sono. E tuttavia il problema, a mio avviso, è quello di cercare di, tra virgolette, parlare di Ucraina e di Mediterraneo, è quello di far comprendere come un pezzo fondamentale della vicenda ucraina si gioca nel Mediterraneo. E questo è il punto cruciale. Vedete, come succede solitamente quando c'è una crisi, una guerra, questa produce, chiamiamoli così, delle rotture globali. Le rotture globali prodotte dalla guerra in Ucraina hanno riguardato essenzialmente tre grandi temi. Primo tema, la questione energetica. Il secondo tema, la questione umanitaria. Il terzo tema, la questione alimentare. E se ci pensiamo bene, questi tre grandi temi, queste tre grandi crisi globali fatte emergere, diciamo, fatte scattare dalla guerra in Ucraina, si riflettono nel Mediterraneo. Anzi, la loro soluzione è nel Mediterraneo. Facciamo un esempio. La crisi energetica. Noi abbiamo parlato del Maghreb e sappiamo perfettamente che il Maghreb, tra virgolette, è uno dei punti di maggiore produzione, sia per il gas che per il petrolio. Faccio un esempio, noi abbiamo firmato degli importantissimi accordi con l'Algeria, sono accordi particolarmente importanti, è evidente che l'Algeria sta cercando una ricollocazione nel sistema internazionale e tuttavia non sfugge a nessuno che i rapporti tra Algeria e Russia erano e sono strettissimi. Circa 15 giorni fa sono svolte delle esercitazioni militari in Russia, nella Russia asiatica, a cui hanno partecipato, oltre alla Cina, oltre all'India, anche l'Algeria. I rapporti tra il sistema militare russo e il sistema militare algerino, anche qui non diciamo una cosa incredibile, sono strettissimi e sono maturati sin dai tempi dell'Unione Sovietica. Ma se qualcuno avesse dubbi, basta soltanto guardare a quello che è successo 48 ore fa. E 48 ore fa si è riunito il consorzio di paesi OPEC Plus, i paesi produttori di petrolio più la Russia, e ha deciso non di aumentare la produzione, di diminuirla di 2 milioni di barili al giorno. Diminuirla. Capite? Cioè, mentre la comunità internazionale, innanzitutto gli Stati Uniti, hanno chiesto ai produttori di petrolio di aumentare la produzione, loro l'hanno diminuita. Non più di 40 giorni fa, Biden, il presidente degli Stati Uniti, Biden, è andato in Arabia Saudita a Jeddah. Ricordate le parole di inizio anno, prima dell'invasione in Ucraina, ridurrò i vertici di quel paese a livelli di paria. Non li farò in modo che nessuno li incontri più a livello internazionale. Biden è andato a incontrare quel paria, con l'idea di poter avere, diciamo tra virgolette, un aumento della produzione petrolifera. E perché naturalmente questa è una cosa che Biden, diciamo, sapeva perfettamente cosa faceva, ha pagato un prezzo non banale nei confronti della sua opinione pubblica. Ricordo, diciamo, tre editoriali, uno del Washington Post, uno dell'Economist e uno del New York Times, diciamo, sinceramente, diciamo, abbastanza pesanti nei confronti di un presidente, chiunque esso sia, degli Stati Uniti. Bene. Domani il nuovo presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, sarà a Mosca a incontrare Putin. Cerco di spiegarci una cosa. E che se non si comprende che un pezzo della dinamica ucraina si gioca da questa parte, nella zona sud del mondo, nel Mediterraneo, non abbiamo capito nulla. Voi direte, sì, l'evidente energia, la questione energetica è evidente, parliamo delle altre questioni, la questione umanitaria. Voi sapete che ci sono state 10 milioni di rifugiati che hanno lasciato l'Ucraina, una parte di essi sono tornati, ma insomma stiamo parlando di qualcosa come 3, 4, forse 5 milioni di persone che sono rimaste ai confini
est dell'Europa, una parte sono arrivati anche in Italia, l'Italia ne ha ospitati circa 150.000, ne sta ospitando circa 150.000. Bene, se dovesse esserci una crisi umanitaria anche in Nord Africa, e per evidenti ragioni, perché ci sono problemi di stabilità, basta soltanto pensare, voi avete parlato della Tunisia, la situazione è delicatissima, perché lì può esserci un punto di congiunzione tra tensioni sociali, tensioni politiche. Voi sapete perfettamente che è stata cambiata la Costituzione, che la Costituzione ha avuto un larghissimo consenso e tuttavia la percentuale di coloro che hanno partecipato al voto è rimasta particolarmente contenuta. Non dico nemmeno bassa, perché lì si vuole, solitamente vota poca gente, però è stata particolarmente contenuta. Noi sappiamo perfettamente che in questo momento la Tunisia sta negoziando un prestito col Fondo Monetario Internazionale, ci saranno delle condizioni, bisognerà vedere come reggerà quel paese alle condizioni. Se poi a tutto ciò dovesse aggiungersi una crisi, tra virgolette, alimentare, perché sono paesi, tutti questi del Maghreb, che dipendono pesantemente dal grano che viene dall'Ucraina o dalla Russia, e la situazione diventa difficilissima. I corridoi per il grano, iniziativa lodevolissima fatta dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, tuttavia non hanno risolto il problema, perché stiamo parlando ancora di piccolissime cifre. E la verità arriverà, tra virgolette, nell'autunno inoltrato. Perché sto dicendo questa cosa? Sto dicendo, per fare comprendere una cosa semplicissima, che dal punto di vista strutturale, le tre grandi crisi, dal punto di vista politico, la vicenda dell'Ucraina è legata strettamente alla vicenda del Mediterraneo allargato. Faccio un esempio: nel Mediterraneo allargato noi abbiamo la massima concentrazione di cosiddetti paesi indifferenti al conflitto, indipendentemente da come hanno votato nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A me ha molto colpito, per esempio, che un paese, tra virgolette, legatissimo all'Occidente, legatissimo alla NATO, che a luglio ha fatto manovre congiunte, esercitazioni congiunte con la NATO, come il Marocco, non ha partecipato alla prima votazione.
Sulla prima non ha partecipato al voto,
tra virgolette pare che abbia avuto un bisogno impellente. Questo è qua, il Marocco, cioè è chiaro di cosa stiamo parlando, serve tanto per farvi capire cosa c'è. Allora il problema qual è? Se nel momento in cui Putin sta subendo, tra virgolette, uno scacco militare, forse ancora più drammatico di quello che noi possiamo pensare, nel momento in cui Putin ha a che fare per la prima volta in maniera seria con un dissenso interno, non voglio farla molto lunga sulla Russia. E tuttavia il punto fondamentale è che in questo momento sarebbe importantissimo isolare politicamente e diplomaticamente la Russia. E invece questo non sta ancora avvenendo. Non sta avvenendo in parte per le questioni relative a quello che è l'andamento del Mediterraneo. Voglio soltanto citare una questione. Voi sapete che Putin ha organizzato e ha comandato la mobilitazione generale, sia pur parziale, ma gli mancano truppe da mandare in Ucraina. Viene una spontanea domanda: ha truppe addestrate, come per esempio i miliziani della Wagner, che sono già in Ucraina, tuttavia sono in Libia, in Mali, in Centrafrica, per quale ragione non li ritira e li manda a fronte in Ucraina? Perché ritiene quegli scenari strategici importantissimi per la partita che sta giocando in Ucraina, altrimenti avrebbe ritirato le truppe. All'inizio di questa settimana c'è stato un colpo di Stato nel colpo di Stato in Burkina Faso. A proposito dei sentimenti popolari, poi non sappiamo quanto sono, tra virgolette, diciamo, manipolati questi sentimenti popolari, nessuno di noi lo sa, e tuttavia nell'assalto all'ambasciata francese popolare c'erano le bandiere russe. Vorrei ricordarvi che quando c'è stata l'ascesa militare della giunta in Mali, noi abbiamo avuto innumerevoli manifestazioni di massa in tutto il Mali. Manifestazioni di massa con bandiere russe e con le gigantografie di Putin. Questo immediatamente prima. Dico cose scontate, la ringrazio della pazienza che lei ha di ascoltarmi. Avevano le gigantografie, questo è venuto prima della crisi in Ucraina, però questa è la verità. Allora, e finisco, la mia convinzione è questa, che il Mediterraneo nei prossimi anni, nei prossimi giorni, gioca una partita strategica per gli equilibri complessivi del pianeta. Togliamoci dalla testa quello che a un certo punto ci avevano quasi convinto fosse la realtà, avevano convinto fino anche noi che viviamo nel Mediterraneo, cioè che il Mediterraneo fosse un mare chiuso, sì, importante, ma un mare regionale. Il Mediterraneo è un mare chiuso e tuttavia non è un mare regionale, è cruciale per gli equilibri complessivi del pianeta. Basta soltanto pensare alla sfida della sicurezza del pianeta, basta soltanto pensare che in questo momento l'Africa, il centro Nord Africa, è l'incubatore principale del terrorismo internazionale. E se qualcuno avesse dubbi, questo già dovrebbe incominciare a farci preoccupare. Basta soltanto guardare quello che quotidianamente succede in questi paesi. È una questione strategica. Delle grandi questioni strategiche per la sicurezza del pianeta se ne occupano, diciamo tra virgolette, coloro che hanno la taglia per potersene occupare. Non abbiamo parlato della Libia, non parlerete della Libia, capisco il fatto che la si tratti con una certa cura, perché quella meriterebbe un capitolo a sé, non voglio riaprire la questione, tuttavia faccio presente che in questo momento in Libia noi abbiamo un evento che è stato il più clamoroso dopo la guerra in Ucraina degli ultimi, tra virgolette, 100 anni dell'andamento delle dinamiche diplomatiche internazionali, e cioè il fatto che in Libia ci sono Russia e Turchia. Russia e Turchia. Nei giorni scorsi la Turchia ha firmato un accordo con uno dei due governi, quello di Tripoli, per quanto riguarda lo sfruttamento del, diciamo, sistema energetico libico. Non è una cosa banale. Non è una cosa banale per l'Italia, non è una cosa banale per l'Europa. Quello che si comprende è che in Libia forse noi avremo una stabilizzazione di due governi, o forse di tre. Vede, mi ha molto colpito il fatto che non più di 3 giorni fa un gruppo di parlamentari libici, per quello che valgono, sì, ma insomma, diciamo, è un Parlamento come quello di Tobruk particolarmente complicato, e tuttavia un gruppo di parlamentari libici ha presentato un disegno di legge per la tripartizione della Libia in 3 zone. Un disegno di ricostruzione della Libia con un sistema federale, la Cirenaica, la Tripolitania e a sud il Fezzan, ricordandosi anche che c'era già una legge in Libia. Da questo punto di vista dovrebbe forse scattarci un pochino un campanello d'allarme. Una bipartizione o una tripartizione della Libia sarebbe una sconfitta strategica per l'Italia e, io aggiungo, per l'Europa. È chiaro qual è la partita che ci stiamo giocando? Lei ha le sue idee e io la ringrazio moltissimo. Vuole venire lei a parlare a posto mio? Io la ringrazio tanto. Guarda, se lei mi toglie da questo impiccio, diciamo, noi siamo così bravi, diciamo, sappiamo sempre già tutto. Diciamo.
Però signora, non, cioè, veramente non ne usciamo più. Cioè, vi ringrazio, cioè, grazie per la presenza, per la pazienza, però insomma gli ospiti vanno fatti parlare e poi eventualmente, se c'è tempo, facciamo una sessione delle domande.
Piace, a me piace il fatto che io
la ringrazio molto, diciamo, ma
finisco rapidamente. Stavo dicendo, quella sarebbe una sconfitta strategica per l'Italia e per l'Europa. Infine l'ultima considerazione. Se tutto questo è vero e se i protagonisti sono Russia, Cina, Turchia, è evidente che nessun paese europeo può vincere da solo questa sfida. È un problema non solo politico, proprio d'Italia. Questo deve farlo l'Europa. L'Europa deve convincersi del ragionamento che abbiamo fatto, cioè che un pezzo del futuro dell'Europa si gioca nel Mediterraneo, in particolare in Africa. Se qualcuno avesse dubbi, basta soltanto ricordare che oltre alle due questioni di cui ho parlato precedentemente, la questione energetica e la questione, tra virgolette, umanitaria, in Africa si gioca un'altra partita, quella relativa ai metalli delle terre rare. In questo momento il primo produttore al mondo, il primo detentore al mondo di metalli delle terre rare è la Cina, gli Stati Uniti sono secondi ma ampiamente staccati, tutto il resto non c'è. Siccome questo fatto a Cupertino, si fa con i metalli delle terre rare, voi comprendete che a un certo punto può scattare un cortocircuito drammatico, e cioè che quello che c'è di più avanzato, di più tecnologico, alla fine dipende dall'Africa. Capite qual è il senso della partita? Dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che l'Africa sia un continente povero. L'Africa è un continente potenzialmente molto ricco, nelle mani di classi dirigenti che spesso non fanno gli interessi del proprio popolo. Punto. Questa è la pura e semplice verità. E l'Europa deve occuparsi dell'Africa, e occupandosi dell'Africa non fa un favore a nessuno, fa soltanto un favore a se stessa. E so perfettamente, e ho finito, che nel momento in cui entreranno Svezia e Finlandia, io sono favorevolissimo all'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO, tuttavia l'asse del mondo e dell'Alleanza Atlantica si sposterà inevitabilmente verso il nord. C'è bisogno di fare un ragionamento un pochino più impegnativo. Vedete, questi paesi sono paesi molto complicati, molto difficili, e tuttavia non conquistabili soltanto con il ragionamento delle convenienze economiche. Se si fa soltanto un ragionamento di convenienze economiche, temo che non andiamo da nessuna parte. In generale, anche per i paesi più poveri, non basta soltanto un ragionamento di convenienze economiche. Se poi parliamo dei paesi, dei paesi arabi, stiamo parlando di cose che stanno fuori dalla mente di Dio, perché quei paesi oggi, in questo momento, hanno tanta liquidità che possono prendersi l'intero debito, diciamo, di alcuni paesi importanti del mondo. C'è bisogno, e ho finito, di insistere e di investire su una nuova soggettività geopolitica. So perfettamente che in questo momento il Mediterraneo ha tante cose. Sono tanti paesi, sono culture, storie, religioni differenti. So perfettamente che non si può mettere sullo stesso piano la Turchia con i paesi arabi. So perfettamente che non si può mettere sullo stesso piano la Tunisia e il Marocco e l'Algeria. Conosco perfettamente tutto. E tuttavia va trovato il filo che unisce. Vi dovete chiedere per quale ragione, dopo la guerra in Ucraina, il mondo sunnita, che appariva radicalmente diviso, da una parte Turchia e Qatar e dall'altro Emirati e Arabia Saudita, hanno ricominciato a parlarsi. Non a parlarsi così, solo per fare comprendere: l'Egitto ha riaperto l'ambasciata in Qatar. L'aveva chiusa 10 anni fa promettendo che non l'avrebbe mai più riaperta. In questo momento, di fronte al rischio di una crisi alimentare, i 3 paesi, Arabia Saudita, Emirati e Qatar, hanno finanziato un fondo di investimento in Egitto per 22 miliardi di euro. A questi paesi si parla, tra virgolette, mettendo in campo l'idea di una soggettività del Mediterraneo, e cioè dicendo che la crisi che si è aperta in Ucraina, l'idea di un nuovo ordine mondiale, non si costruiscono senza tenere conto del Mediterraneo. E infine, una proposta. Stefani ha avuto la cortesia di riprendere l'idea, diciamo, della sessione parlamentare dedicata alla politica estera, perché un grande paese, come ha detto giustamente l'ambasciatore Nelli Feroci, sulle politiche estere non si è mai diviso. Io aggiungo un'altra cosa, ma questo veramente con un obiettivo di medio periodo per il nuovo governo, comunque esso sarà fatto. Nessun tizio delle partecipazioni personali, non... politicamente mi appare evidente, diciamo. C'è stato un voto, diciamo, e come tale, diciamo, deve essere rispettato. E l'idea è che l'Italia, a mio avviso, insieme alla Francia, utilizzando il trattato del Quirinale, si facciano promotrici di una convenzione dei capi di Stato e di Governo del Mediterraneo allargato, per chiamare tutti a discutere insieme, non per discutere di immigrazione, non per discutere di petrolio, non per discutere soltanto di uno dei grandi temi centrali, per discutere del ruolo del Mediterraneo nel nuovo ordine mondiale. Di questo sono interessate le leadership. Fino a quando si penserà che invece il rapporto possa essere un rapporto meramente di scambio, alla fine succede come già successo qualche settimana fa, che uno pensa di avere il consenso, per esempio, dei paesi arabi in tasca, e poi quel consenso purtroppo non ce l'ha.
Grazie mille. Grazie. fa piacere ricordare che insomma, alcune delle questioni che ha posto l'onorevole Minniti sono state affrontate anche nella relazione che il professore Spiri ha fatto proprio su Craxi e i pericoli, quindi evocando alcuni l'intervento dell'insediamento del governo Craxi nell'83 e una conferenza del 92 è stato fatto proprio sui rischi di deriva islamista, la necessità di costruire la soggettualità del Mediterraneo, quindi è un tema che come fondazione cercavo, che abbiamo anche sempre trattato. Io
l'unica cosa è che sono passati 40 anni nel frattempo.
Mancano 20 minuti alla chiusura, quindi insomma il vice ministro può concludere diciamo questa fase e insomma la ringraziamo, gli spunti sono tanti. Sì, concludiamo perché ci, come hanno detto poc'anzi, alle 7 ci chiudono.
Ringrazio intanto per l'invito, per la Fondazione Craxi per questo invito, e anche mi vorrei congratulare davvero con le organizzatrici per questa importante iniziativa. Io ho avuto possibilità di ascoltare alcune delle relazioni del pomeriggio, molto stimolanti, molto interessanti. Quindi anch'io sto alle questioni di carattere generale più che entrare nel dettaglio dei singoli paesi del Maghreb e di cosa andrebbe fatto, possiamo fare in questa fase per ciascuna delle situazioni che sono state qui prese in considerazione. Molte cose sono state dette. La prima questione è che il nostro obiettivo è mettere quest'area del mondo in cima all'agenda politica internazionale. Non è facile perché l'agenda politica internazionale è centrata da un'altra parte, nonostante lo sforzo diciamo egregio che ha fatto Marco Minniti poco fa per spiegarci che per risolvere l'Ucraina dobbiamo guardare al Mediterraneo, però temo che non basterà diciamo questo sforzo egregio di diciamo analisi geopolitica per farci arrivare lì. Nonostante l'Ucraina, noi abbiamo bisogno, l'Italia, il teatro prioritario della politica estera, uno dei teatri prioritari della politica estera italiana è il Nord Africa, il Medio Oriente. Il Mediterraneo allargato, come è stato detto dal nostro moderatore poco fa, questo teatro prioritario della politica estera italiana, su cui la Farnesina per questo, diciamo, in questa ultima fase, io ho avuto la delega per quest'area negli ultimi 3 anni, ha cercato di porre una grande attenzione, quest'area che è strategica per l'Italia, per gli interessi italiani, deve tornare ad essere, deve essere il più possibile diciamo non solo per l'Italia ma in Europa al centro dell'agenda politica. Sicurezza, approvvigionamento energetico, gestione delle migrazioni, quindi abbiamo dei problemi che possono essere gestiti solo con una partnership con i paesi del Mediterraneo, e abbiamo anche delle grandi opportunità di collaborazione economica, culturale e politica. Quindi quest'area del mondo per noi è strategica, abbiamo il dovere, come diceva prima l'ambasciatore Nelly Feroci, di non rassegnarci, anche se l'asse dell'attenzione internazionale, della politica internazionale in questo momento è spostato molto sull'Ucraina e in qualche misura sull'est, noi abbiamo bisogno di tornare, di insistere sulla importanza e sulla strategicità della sponda sud del Mediterraneo. Qualcuno prima diceva, una delle relatrici diceva, la sponda sud del Mediterraneo siamo noi, esattamente, la sponda sud del Mediterraneo siamo noi, è il nostro destino, è il nostro presente ed è il nostro futuro. D'altra parte, proprio perché c'è l'Ucraina, è vero che ci sono alcuni aspetti che hanno invece creato delle opportunità, penso alla centralità dell'Algeria e del Mediterraneo per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, e penso al fatto che da questo punto di vista il Mediterraneo può diventare un nuovo hub per l'approvvigionamento energetico dell'Europa, quindi non è interessante solo per l'Italia, ma può essere anche diciamo, una porta d'accesso, e l'Italia può essere diciamo, il ponte tra la sponda sud del Mediterraneo, il Nord Africa e il resto d'Europa. La seconda considerazione che mi viene da fare, avendo ascoltato anche diciamo, il ricco e appassionante excursus di Minniti, è che forse la differenza che noi eravamo tradizionalmente abituati a fare tra Nord Africa e Africa subsahariana si è molto diciamo, attenuata, e quindi quando diciamo mettiamo il tema del Mediterraneo allargato e del Nord Africa in cima all'agenda, in realtà poi ci portiamo dietro l'Africa. ci portiamo dietro l'Africa. Non è solo il Mediterraneo, non è solo il Nord Africa, non è solo il Maghreb, ma è il continente africano, e questa sorta di continente verticale, diciamo, che unisce l'Africa all'Europa. Sempre più difficile districare le traiettorie, per usare una parola che è stata usata prima. Terza considerazione, non basta una relazione con questa area del mondo centrata sulle migrazioni. Io penso che se c'è stata una torsione, la dico così, negli ultimi anni, questa torsione che ci ha fatto concentrare eccessivamente sul tema migrazioni ci ha impedito di vedere altre opportunità e altre questioni. Non basta il tema delle convenienze economiche, non basta quindi il tema della sicurezza, neanche della sicurezza rispetto ai flussi migratori, e non può essere, diciamo, la pura convenienza economica la chiave di lettura del partenariato da costruire con questi paesi. E allora quali sono gli strumenti e che cosa può fare l'Italia? La prima questione la dobbiamo fare in Europa. Noi siamo stati nel corso degli ultimi anni, insieme alla Spagna per esempio, il paese che ha proposto un aggiornamento della strategia euro-mediterranea. Quando abbiamo festeggiato i 25 anni del processo di Barcellona, sono stati Italia e Spagna a proporre ai 27 una riflessione strategica sulla nuova politica di vicinato, sulla nuova strategia euro-mediterranea che dobbiamo mettere in campo. È passato poco tempo da quel momento, ma purtroppo ci sono state delle crisi, e da ultimo l'aggressione russa in Ucraina, che hanno, diciamo, di nuovo richiesto un aggiornamento di questo aspetto. Però la prima questione è che l'Italia, se vuole, diciamo, fare il suo lavoro, deve in Europa convincere gli altri partner a lavorare su questo dossier, deve convincere gli altri partner ad avere un equilibrio tra l'attenzione inevitabile verso est e l'attenzione necessaria verso sud. Le politiche di vicinato, che sono in capo allo stesso commissario, che sono in capo peraltro a un budget, diciamo, complessivo che riguarda tutti i paesi terzi, noi abbiamo bisogno di tenere un equilibrio, e questo equilibrio non può che fare i conti con le risorse, guardate, perché poi alla fine le risorse contano. Noi dobbiamo sapere che le risorse sono, diciamo, determinate, e l'equilibrio che si stabilirà tra quante risorse destiniamo al vicinato orientale e quante le destiniamo al vicinato meridionale sarà determinante anche per poter esercitare una partnership, perché altrimenti la partnership a mani nude si esercita con qualche difficoltà. Quindi la prima questione è essere protagonisti in Europa in una discussione che sarà inevitabile nei prossimi mesi, per stabilire con quale equilibrio noi ci presentiamo nel rapporto tra vicinato est e vicinato meridionale. Seconda questione, l'Italia può avere una sua, diceva la Presidente Craxi, può avere una sua strategia nazionale? Sì, può avere una sua strategia nazionale, ma io sono convinta, come diceva Nelly Feroci, che questa strategia nazionale deve essere finalizzata a portarsi dietro l'Europa. Non sono convinta che basti la Francia, lo dico subito. Prima Marco ha detto l'Italia e la Francia. Io penso che dobbiamo lavorare con qualche paese in più, penso alla Spagna insieme alla Francia, perché la Francia si porta presso anche alcune contraddizioni, diciamo così, rispetto a quest'area del mondo. Quindi inevitabilmente dobbiamo lavorare con la Francia, dobbiamo lavorare con la Spagna, e io penso che dobbiamo lavorare con la Germania. Cioè, penso che dobbiamo tenere questi quattro paesi, Italia, Francia, Germania, Spagna, e avere noi la possibilità di, diciamo, trascinare, questo sì, gli altri, perché gli altri possono avere oggettivamente altre priorità e altre gerarchie. Quali strumenti può avere l'Italia internamente per una sua strategia? Ecco, io penso che se farete, come io spero, una discussione in Parlamento sulla politica estera, spero, Stefania Craxi, da Presidente della Commissione Esteri del Senato, che per pochi mesi è stata molto attenta a questa area, abbiamo fatto una discussione approfondita, io ho partecipato volentieri, è stato uno scambio molto interessante e molto importante, che ha dimostrato appunto una base comune molto ampia all'interno dello, no, dello scenario politico italiano su questa, di analisi e anche di proposta su questa area del mondo. Io penso che se si farà una discussione di strategia sulla politica estera italiana, lo dico così, bisogna chiedere che l'Italia investa di più nella politica estera. Lo dico uscendo dal ruolo che ho, nel senso che io sto finendo, lo dico quindi a vantaggio di chi succederà, di chi verrà, ma dalle mie parti si dice non si fanno la le nozze con i fichi secchi, non si fanno.
Anche
dalle mie. Ecco, allora, aprire nuove ambasciate, qualcuno ha detto abbiamo aperto nuove ambasciate nel Sahel, benissimo, ma se non le forniamo di personale diplomatico, di strumenti, le ambasciate fanno poco, poverette, fanno quello che possono, diciamo così, però ambasciate, cooperazione economica, cooperazione culturale, qualcuno ha evocato gli istituti italiani di cultura che sono strumenti fantastici, ma senza soldi anche loro possono fare poco, ok? Bene. Cooperazione allo sviluppo. Noi non possiamo immaginare che gli strumenti della politica estera, se parliamo di partenariato, il partenariato pretende che noi arriviamo con una cassetta degli attrezzi. E nella cassetta degli attrezzi dobbiamo avere gli strumenti e le risorse. Gli strumenti ci sono, perché ovviamente ci sono, la diplomazia economica, la diplomazia culturale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, e ci servono le risorse per farle però. Ci servono le risorse. Avendo avuto la delega per l'ultimo anno e mezzo sulla cooperazione italiana allo sviluppo, so quanta fatica ho fatto ad arrivare allo 0,29 del PIL, siamo partiti allo 0,22, siamo arrivati allo 0,29, dovremmo arrivare allo 0,7, è qualche miliardo per arrivare allo 0,7, perché noi siamo un paese, diciamo, economicamente significativo, e quindi lo 0,7 del PIL è una buona cifra, diciamo così. Però se questo non è un obiettivo di parte, ecco, voglio dire, se vogliamo avere degli strumenti per ragionare con i paesi del Nord Africa, con i paesi dell'Africa, dobbiamo avere degli strumenti. Degli strumenti sono anche le risorse per fare cooperazione, sono anche risorse per sostenere le organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, i multilaterali, eccetera, ma sono anche risorse per avere una leva non di condizionalità, ma di partenariato. E in questo sono molto d'accordo con quello che diceva una delle relatrici prima, la cooperazione allo sviluppo è straordinariamente importante perché ci consente di non trattare solo con i governi. Noi abbiamo ascoltato prima quanto sia difficile nelle transizioni, diciamo così, mettere un punto tra transizioni verso, diciamo, democrazie, verso sistemi aperti, eccetera, e transizioni verso sistemi invece autoritari. Piuttosto che fare le luci sui diritti umani, guardate, lo dico così, diciamo, so che non è molto politicamente corretto, noi abbiamo bisogno di dialogare con la società civile, noi abbiamo bisogno di sostenere la società civile, abbiamo bisogno di sostenere le comunità locali e quindi qualche volta le autorità locali, che non sono esattamente la stessa cosa dei governi centrali. Dobbiamo discutere e lavorare con i leader religiosi laddove c'è il tema della, diciamo, della radicalizzazione, della possibilità che la povertà, le cosiddette root causes, le cause profonde, portino poi alla radicalizzazione, al terrorismo. Beh, noi abbiamo bisogno di strumenti. Ecco, allora, il consegno a chi verrà dopo di me questo tema: senza risorse possiamo discutere, possiamo avere ambizioni, ma non possiamo attuarle. Le risorse europee sono importanti, ci sono risorse europee importanti, ma alle risorse europee bisogna affiancare le risorse nazionali se noi vogliamo segnare con la nostra strategia anche la politica che l'Europa va facendo e dovrà fare in questo scenario. Io mi fermo qui, ringrazio per l'invito, sono stata quasi puntuale. Grazie.
Io ringrazio tutti. per la puntualità, anche perché insomma sono le 7 e purtroppo mi spiace, ma non riusciamo per motivi logistici, purtroppo sono il regolamento di questa sala ad aprire il dibattito, ci chiudono bene. Grazie a tutti.